Radio Nolo presenta Musica da Cani di e con Luca Piccirilli. La musica classica raccontata da chi ha 40 anni suonati la sta scoprendo ora insieme al suo cane e vive a Nolo. Seconda puntata, Thor, Paul, Ringo e Mozart. Per chi si fosse perso la puntata precedente, qui non si fa accademia in mera divulgazione musicale, perché non sono un accademico né un esperto, al massimo un esperto amatoriale. Ho superato i 40 anni, sono di Roma, vivo a Milano, anzi a Nolo, quel quartiere immaginario che poi è diventato una vera e propria nuova realtà. Lavoro in TV, adoro il cinema, il jazz, il pop rock anni 60-70 e mi piace andare in giro col mio cane a osservare, pensare, cercare ispirazione. E negli ultimi tempi l'ispirazione me l'ha spesso data la musica classica, questa sconosciuta. Lo era anche per me fino a circa 2 anni fa, e chissà se ora diventerà un'ispirazione anche per voi. Ma dove eravamo rimasti? Dall'ultima puntata ne sono successe di cose. Ad esempio, c'è stato il Natale, il mio è stato un po' diverso dal solito. Innanzitutto, per la prima volta, non ho visto quel must natalizio che è una poltrona per due. Anche se lo avrete visto già 1000 volte, quanti di voi ricordano o hanno notato la musica con cui apre il film? Una musica potente, scattante, esaltante e a suo modo beffarda. Mentre la ascoltiamo, vediamo New York, i suoi angoli più famosi, i luoghi del potere, quelli della miseria e in mezzo la vita quotidiana di tutti gli altri. Gente normale che aspetta il treno, va al lavoro, alza la saracinesca del negozio, maneggia gli ortaggi al mercato. Di atmosfera natalizia ce n'è poca in fondo, c'è per lo più la città e la gente che ci vive, e poi le immagini di alcune statue che sembrano guardare attonite e distaccate tutto questo quotidiano via vai. Ecco, questo Natale non ho visto una poltrona per due, ma un po' mi sentivo come all'inizio del film. Mi affacciavo dalla finestra e guardavo la gente passare su via Venini, o uscivo con Thor, il mio cane, per fare i soliti giretti di rito. Non ero né triste né frizzante, osservavo. Anche Thor osservava. Thor si guarda sempre troppo intorno, deve controllare se c'è qualcuno con cui giocare, umano o canino, o un pericolo in avvicinamento, umano o canino anche qui. Pur nella tranquillità del quartiere, Thor è sempre vigile. E così lo ero anche io, andando in giro in quei giorni festivi. Vigile ma attonito, come le statue del film. Guardavo la gente passare, come tutti i giorni, i segni del Natale affioravano qua e là, come a dare quel tocco festaiolo, ma con scarsa convinzione. In Piazzetta degli Artisti, un albero inizialmente spoglio, che i giorni successivi si sarebbe arricchito di qualche addobbo. Un po' di lucine e ghirlande fuori dai negozi, qualche timida luminaria che spuntava dai balconi. Entro nei bar e trovo una parvenza di Natale anche lì, senza però grandi entusiasmi. L'addobbo sa da mettere, ma poi c'è la routine di tutti i giorni, i clienti, il lavoro, il pensiero di tornare a casa la sera. Torniamo su via Venini, ci passa davanti il tram, forse la cosa più natalizia di tutte, vuoi per il suo aspetto retro da inizio secolo scorso, e vuoi per la campanella che suona quando ferma e riparte, che mi fa pensare all'arrivo di Babbo Natale in slitta. Ecco, non poteva non tornarmi in mente l'inizio di quel film e quella musica spumeggiante che un po' ti racconta la frenesia quotidiana della città, ma un po' sembra quasi messa lì a contrasto. Tanto è esaltante la musica quanto sembrano quotidiane le immagini che accompagna. Come se il regista volesse dirti: è Natale, la città diventa frizzante, l'atmosfera si fa elettrica. Anzi, no, tutto procede come sempre. E per farlo non poteva che usare Mozart. E sì, perché Mozart è sfuggente, spiazzante, entusiasmante eppure beffardo. Mai prenderlo troppo e solo sul serio, mai prenderlo troppo a ridere. La musica che apre il film è l'ouverture, cioè la musica di apertura delle Nozze di Figaro, una delle opere liriche di Mozart, qui nella versione elettrizzante di Theodor Currensis. Niente di meglio per aprire anche la nostra puntata, una puntata all'insegna del genio di Mozart. Adenau, Mozart. Mozart nasce in questi giorni, nel gennaio del 1756, a Salisburgo, in Austria. A 5 anni già componeva composizioni sorprendenti e il padre Leopold lo portava in giro per le corti d'Europa. Era il suo agente. Mozart era prolifico, morì che aveva 35 anni e in 30 anni di carriera ha scritto tanto e di tutto, e malgrado la quantità, la sua qualità è inarrivabile. Mozart è talmente famoso, prestigioso e popolare che è quasi imbarazzante parlarne bene, è scontato. E quindi, da dove iniziamo? Questo è il dilemma. Beh, intanto iniziamo col dire che di Mozart non ce n'è uno solo. Sì, spesso lo associamo a quei temi famosissimi di facile presa che lo hanno reso così immortale e famoso. Eppure esiste anche il Mozart drammatico e potente dell'Adagio e Fuga in Do minore che stiamo ascoltando ora. E poi c'è il Mozart buffo, quello delle opere.
Non vai farfallone amoroso.
E poi il Mozart da camera, dai quartetti ai quintetti e via dicendo, splendidi, eleganti, a volte più frizzanti, altre volte più inquieti. Mozart sa essere sacro e profano, luminoso e dark, come certi pezzi oscuri, misteriosi e malinconici. E soprattutto Mozart è buono e caro, ma non fatelo incazzare, perché altrimenti ecco quello che succede. Questo era il Dies Irae, tratto dal Requiem, e non è un caso perché quando pensi di averle viste tutte, Mozart continua a sorprenderti e se ne esce nell'ultima fase della sua breve ma folgorante vita con le sue opere sacre corali. Che sia per divertirsi spensierati, commuoversi come degli adolescenti o smuovere sentimenti adulti e malinconici, o anche solo per provocarti, Mozart è sempre la scelta giusta. Riesce a parlare ad un bambino e ad un anziano, ad un cultore appassionato o ad un profano. In questo Mozart è un po' il papà dei Beatles. Ti prende subito, come loro con le loro canzoni. È persino fischiettabile, senza mai perdere di qualità, al punto che non lo puoi definire solo popolare o solo colto. È l'equilibrio perfetto tra opposti, dimostrandoti che poi così opposti non sono. Non lo so, ma questo mi fa pensare a quello che mio padre dice sempre a me ogni volta che vediamo un grande gesto sportivo. Potrei citarvi una qualunque delle giocate magnifiche di Maradona, una punizione alla Del Piero o una serie velocissima di dribbling in corsa di Messi o Ronaldo. Visto però che sono della Roma, citerò uno dei 1000 passaggi perfetti che ho visto fare a Totti nei suoi 25 anni di carriera. Totti prende palla al centrocampo. È girato, spalle alla porta avversaria, quindi in teoria non vede come è messa in campo l'altra squadra né chi dei suoi compagni sia libero lì davanti per potergli passare la palla. E però è come se avesse un radar nella nuca. In un millisecondo, dopo aver ricevuto il pallone, senza pensarci due volte, prende e fa un lancio di 30-40 metri, senza nemmeno girarsi per vedere dove va a finire la palla. Cosa succede a quel punto? La palla vola sopra gli avversari e atterra esattamente sul piede di un compagno di squadra di Francesco, che deve a quel punto soltanto ringraziarlo e andare a far gol. Eppure mio padre mi fa notare quanto un gesto così bello e perfetto, a vederlo fare, sembri la cosa più facile del mondo, quando in realtà sono gesti sportivi complessissimi. Il segreto dei grandi, in qualunque campo, da calcio o no, è quello di fare cose del genere con una totale naturalezza. Il loro talento sta nel trasformare un gesto complessissimo in pura e semplice bellezza. Ecco, Mozart è l'equivalente di tutto ciò nella musica. Insomma, con Mozart, per restare in tema sportivo, non c'è partita. In fondo questo è il segreto del successo di Mozart. Quando lo senti, tutto ti appare puro, semplice, armonioso, lo capisci subito. Ti delizia le orecchie, ti conquista il cuore, ti esalta l'animo, non suona mai complicato e solo dopo si attiva il cervello e inizi a realizzare cosa cacchio ha fatto e a chiederti come cacchio ci sia riuscito. Prendete la piccola serenata notturna, che è un po' come All You Need Is Love dei Beatles, talmente famosa e gioiosa da sembrare quasi pop. Il pezzo parte e tu sei già dentro. Ogni cosa che fa Mozart sa farla meglio di chiunque altro e la fa sprigionando ogni colore, registro, sfumatura possibile. Pensare per esempio alle sue opere liriche, dall'atmosfera scherzosa delle Nozze di Figaro a quella sognante del flauto magico, al Don Giovanni scabroso, buffo, tragico, potente, demoniaco e leggiadro, forse il suo capolavoro.
I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glory.
Ora, che io parli con entusiasmo delle sue opere liriche è già il segno di quanto Mozart sia unico, perché io odio l'opera, veramente non la sopporto, non sopporto quelle durate infinite dove metà dei pezzi cantati sono inutilmente cantati perché sono praticamente dei dialoghi musicati che quasi nessuno ricorda. È come se uno dovesse passare il supplizio di questi momenti per poi godersi un'aria, un coro o un brano clou. Io sono per i musical vecchio stile, tipo Cantando sotto la pioggia, che oltretutto ha una grazia e una perfezione veramente mozartiana, che è un film con dialoghi normali e brillanti, ma poi d'improvviso parte la musica perché qualcosa di memorabile sta per succedere. L'opera invece è tutta cantata dall'inizio alla fine, anche quando non dovrebbe esserlo, che pesantezza. Difatti mi ricordo quando l'estate di 12-13 anni fa andai con un mio amico a vedere Il barbiere di Siviglia di Rossini. Rossini è molto ma molto mozartiano, brillante, trascinante, spumeggiante e si dice addirittura che fece da prestanome a Mozart, il quale in realtà non era morto, ma continuava a scrivere musica in incognito, insomma un po' come Elvis o Jim Morrison. Allora, andammo alla Basilica di Massenzio, dentro i fori imperiali, a vedere Il barbiere di Siviglia, convinti che ci saremmo divertiti. In effetti fu così, brillante, scherzoso, pieno di quei momenti che lo hanno reso celebre, dall'ouverture al famoso Figaro qua, Figaro là. Finisce in bellezza, tutta la scena si ricompone e con gli attori che cantano gioiosi si chiude il sipario. Era passata già un'ora e mezza e noi, soddisfatti, ci siamo alzati e siamo andati via ad una festa a casa di amici, per poi scoprire il giorno dopo che quello era solo la fine del primo atto. Ce n'era un altro per un totale di quasi 3 ore. Dopo il primo atto che ti aveva detto tutto e divertito, cos'altro poteva succedere? Lì ebbi la conferma che l'opera non faceva per me. Questo per dirvi che malgrado ciò, Mozart era riuscito non solo ad eccellere anche nell'opera, ma a farmi avvicinare a questo genere così popolare, ma per me così ostico. E qui sentiamo un'altra aria famosissima tratta dal Flauto Magico. Insomma, Mozart ti travolge con opere grandiose e poi però si ferma, si mette al piano e con un solo strumento ti apre tutto un altro ventaglio di suggestioni musicali in punta di piedi, che sia per accarezzarti, pungolarti o commuoverti, e sempre con una grazia infinita. C'è un brano in particolare che rivela tutta la dolcezza di Mozart, la sonata per piano numero 11, eseguita da Clara Wurz. A volte me lo immagino trasportato nel presente, che si trova davanti tutta la musica degli ultimi 100 anni, un Mozart eccitato, commosso, divertito e meravigliato come un bambino, sorpreso davanti alle circonvoluzioni del jazz o i trip del rock psichedelico, o che ascolta una ballata o una canzone dei Beatles e capisce che il suo spirito in qualche modo è ancora vivo e vegeto. Al punto che su di lui basa i propri spettacoli un geniale duo contemporaneo. Questo duo si chiama I Guzman and Ju. Questo, ad esempio, è uno dei loro cavalli di battaglia, la Sinfonia numero 40, che diventa continuamente il tema di James Bond e poi torna in sé. L'altro loro pezzo forte è il Molto alla Turca, ovvero la loro versione della sonata alla Turca, che in mano loro fa un'altalena continua tra tonalità maggiori e minori, e così diventa zigano, balcanico, yiddish. I Guzman and Ju ti fanno capire, giocando, tutte le segrete connessioni della musica del mondo, e lo fanno partendo da Mozart. Sarà un caso? Credo proprio di no. Yeah, again, before...
flat, off, B flat, yes, breathe.
Divertente Mozart, no? Ecco, adesso invece parliamo del Mozart serio, anzi, tragico. Il Requiem di Mozart è un flusso perfetto di capolavori da togliere il fiato. A trovarne di album così. Il Requiem è il saluto di Mozart al mondo e alla vita, un saluto di una potenza e una profondità impressionante. Per gli scettici e chi lo considerava un geniale intrattenitore e basta, il Requiem è la risposta che mette tutti a tacere. Forse la cosa più bella mai scritta nella storia della musica. Eppure anche nel Requiem, gioia e dramma, leggerezza e dolore si alternano in un percorso di commiato alla vita che non è una lunga pallosa lamentela come altri Requiem di altri grandi compositori. Anche qui Mozart supera e spiazza tutti. Si parte sommessi, si diventa poi potenti e tragici, ma in mezzo ci sono parentesi quasi soavi e anche certi pezzi drammatici sono in realtà incalzanti ed entusiasmanti. 4 anni prima della sua morte, nel 1787, ci fu un episodio nella vita di Mozart ai confini tra verità e leggenda. Alcuni amici comuni pregarono Mozart di concedere un'audizione a un giovanetto di 16 anni, che stimavano piuttosto promettente e speravano che Mozart potesse fargli da maestro. Il ragazzo tradiva un aspetto più adulto della sua età e un fare inquieto, trasandato, quasi esistenzialista. I moti dell'adolescenza, si dirà, ma c'era qualcosa di misterioso in lui, di profondo. Mozart diede al giovane un tema da sviluppare, ma lui, forse emozionato, cominciò a improvvisare al piano in modo apparentemente confuso. Mozart se ne uscì con un commento implacabile e raggelante, davvero molto grazioso, ma troppo meccanico. E Mozart a quel punto li congedò. Ma prima che uscissero dalla porta, disse loro una frase che rimase nella leggenda. Tenete d'occhio questo giovane, avrà qualcosa da raccontarvi. Di quel giovane si sentirà parlare. Si chiamava Ludwig van Beethoven. In Bach tutto è dominato da un senso di trascendenza altissimo. Beethoven, Beethoven è un po' come Richard Gere in quel film, come si chiama, Mr. Jones, non ha vie di mezzo. Quando tocca il fondo non vede la possibilità di rialzarsi e quando tocca la vetta non vede il rischio di ricadere nell'abisso. Ma con Mozart è diverso. Eh sì, perché Mozart è il clown che prova a sorridere e far sorridere. Mozart sa che la vita, per quanto regali o ti permetta di estorcerle dei momenti di felicità, magari dopo grandi sacrifici, è sempre pronta a toglierteli. Ma ha capito come conviverci e ci scherza su. Se la vita si fa beffe di te, allora tu fatti beffe di lei, sembra dirti. Come nel primo movimento della famosa Sinfonia numero 40, assurda simbolo della sua brillante, folle leggerezza, eppure quel movimento è in tonalità minore. Di solito il minore non è mai troppo allegro, anzi dà alla musica sfumature crepe malinconiche, pensose, magari anche drammatiche. Mozart riesce così a portarti lungo un otto volante che dallo scherzo prende pieghe un po' dolci amare e poi risale e chiude in gloria. Un brano pieno di follia, spensieratezza, in costante dialogo con il lato amaro e malinconico della vita. Perché non c'è niente di più serio di un gioco, come insegnano i bambini, e anche come insegna il nostro Wolfie. Mozart è proprio come Thor, può diventare il tuo compagno fedele che ti aiuta ad affrontare i momenti della vita, tristi o gioiosi, esaltanti o intimi. Nel momento del bisogno, tu lo chiami e lui arriva. Sono Wolfie, risolvo problemi. Forse quest'anno non mi ero goduto lo spirito del Natale, ma sicuramente ero riuscito a liberarmi di un po' di spiritacci malefici, grazie allo spirito di Mozart, che anche quando gioca è serissimo e, quando la storia si fa seria, un po' ci scherza su. E questo mi ha fatto capire meglio anche un'altra cosa fondamentale su Mozart, che in fondo il brano che più lo rappresenta è un brano in realtà non suo, ma è come se lo fosse. È una canzone talmente orecchiabile da sembrare superficiale e sciocchina, ma che dietro quella melodia fischiettabile racconta una storia malinconica e persino amara, che ci ricorda come persino dietro alla spensieratezza può nascondersi un dramma, ma allo stesso tempo si fa beffe di quel dramma, proprio grazie alla spensieratezza di quella musica e del ritmo che la accompagna. Insomma, come mi ha sempre detto una persona molto importante, il brano che più rappresenta Mozart è Obladi Oblada dei Beatles.